Già vi è stato dato il benvenuto e noi da qui vogliamo salutare di cuore tutti in tutto il mondo. Abbiamo auguri di benedizione e saluti dalla Cina e da molte nazioni della terra. Poi abbiamo saluti particolari oggi dal fratello Rus, dal fratello Wallström, il fratello Gerson, il fratello Hilton, il fratello Giuseppe, Joseph, Dotton Bie, il fratello Stefano Cento, il fratello Deo, il fratello Graf, saluti e ancora saluti da qui e da lì, dappertutto. Il fratello John da Bucarest, poi abbiamo saluti da Mosca, saluti dalla Moldavia, saluti dall'Ucraina, dappertutto, da vicino e da lontano, da coloro che sono uniti con noi nel Signore. E oggi voglio particolarmente salutare e dare il benvenuto a coloro che sono qui per la prima volta, quelli che oggi sono qui per la prima volta. Abbiamo amici nel nostro mezzo che sono qui per la prima volta, alzatevi. Se chi è qui per la prima volta si alzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19. Dio vi benedica particolarmente. E poi tutti quelli che non erano stati qui da tanto tempo e che sono venuti, Dio vi benedica. Oggi abbiamo un autobus dalla Slovacchia, perlomeno hanno viaggiato 1250 chilometri. Dio vi benedica in modo particolare. Poi abbiamo fratelli e sorelle dall'Italia. E un buon numero così abbondante non l'abbiamo avuto mai qui, dal nord Italia e dal sud Italia fino a Palermo. Dio vi benedica in modo particolare nel nostro mezzo. Poi abbiamo amici della Repubblica Ceca, dalla Polonia, veramente da tutta l'Europa, e che il Signore voglia benedire. Poi dai paesi dell'Africa, che il Signore possa arrivare alla sua meta con noi tutti, e l'Austria e la Svizzera, non c'è bisogno di menzionarli a parte. Voi appartenenti, sì, tutti appartenete automaticamente, anche la Francia, saluti anche dal Sud America, saluti da Lima, dal Cile, saluti veramente dappertutto dove fratelli e sorelle sono uniti con noi. Il fratello Dottor Bia dice, fratello Frank, noi siamo riuniti, circa 4.000 persone in una riunione, e lui dice, molti predicatori sono qui e siamo riuniti, e noi siamo riconoscenti e riconoscenti che abbiamo la possibilità, questa parola preziosa che rimane in eterno, di poterla trasmettere in tutto il mondo come seme divino. E Dio il Signore non farà andare la sua parola a vuoto e opererà per quello che Lui l'ha mandata. E particolarmente a tutti i giovani, questa volta ho visto che ci sono nel nostro mezzo tanti giovani, per favore prendete l'opportunità, accettate, ricevete Gesù Cristo come il vostro personale Redentore, come il vostro Salvatore. Nessuna via può passare al lato di Lui. Lui è la via, la verità e la vita. È soltanto chi veramente lo ha ricevuto, allora alla vita eterna. Questo riguarda anche noi tutti, naturalmente, giovani e vecchi, ma noi vogliamo che le riunioni che Dio ci dà vogliano essere di benedizioni per tutti, tutti. E noi speriamo che le osservazioni che adesso verranno fatte, che semplicemente come cose, osservazioni secondarie, che siano trattate così come cose secondarie a quello che succede adesso nella terra. Non si può passare al lato di questo senza dir nulla. Il mondo è in una crisi, la Chiesa è anche in una crisi, in Israele è anche in una crisi, tutto e tutto completamente è in una crisi e la Chiesa può, soltanto da parte di Dio può essere aiutata. E per questo noi le nostre preghiere lì li portiamo al trono di Dio, che queste, affinché queste riunioni davvero vogliano servire, che dappertutto nel mondo il corpo del Signore, la Chiesa dell'Iddio vivente può essere aiutata, servita. E se a volte diciamo delle cose e dobbiamo includerle in questo, che sono importanti dappertutto nel mondo, magari non qui sul luogo, ma oppure magari da voi, ma in qualche porto nel mondo ci sono questi problemi, e per aiutare tutto il corpo complessivo del Signore, per questo diciamo noi e ai nostri traduttori auguriamo davvero la grazia di Dio, che Dio stia con loro, e la forza di Dio affinché trovano le giuste parole. Sicuramente avete osservato prima il tono e la predica che noi abbiamo ascoltato era in un altro mondo, nei 70 e negli 80, negli anni 70 e 80, ma era la predica più veloce, ma da quando viene tradotto è importante che i traduttori capiscano ogni parola, ogni frase, affinché la possano dare agli altri. Lasciate che la parola possa operare in voi, la parola edifica per quello che è stato mandato, non il predicatore, non la voce alta, ma Dio veglia sopra la sua parola, e per parlare per mezzo della parola e per compiere la sua parola. Quello che riguarda quello che succede attualmente, così ci interessa particolarmente quello che riguarda Israele. E qui abbiamo un buon numero di email sulle cose che adesso succedono, particolarmente con il Vaticano e con Israele. Le negoziazioni non col governo in Israele, ma col capo rabbino e il Vaticano, di cui il governo non sa nulla di questo da 10 anni, ci sono queste negoziazioni e particolarmente si tratta, e state attenti sul territorio e particolarmente del monte Sion, e sul monte Sion c'è un edificio particolare che è conosciuto come la sala di sopra, è conosciuto come la sala dove c'è stata l'ultima cena, e la Santa Cena è stata festeggiata lì, e tutti quelli che erano con noi in Israele sono oggi sono ancora toccati da questo, quando eravamo in quel luogo, quando abbiamo cantato dei cori in quel luogo e abbiamo dato a Dio la gloria, l'abbiamo portato la lode, non soltanto che c'era stata lì l'ultima cena, la Santa Cena, ma che anche l'espansione dello Spirito Santo successe lì e che la parola del profeta Isaia 2 ha trovato compimento lì. La parola del Signore compirà, la parola del Signore uscirà da Gerusalemme, dal monte Sion. E non gli basta di avere tutti gli altri luoghi sotto controllo, ma questo al punto più alto del monte Sion, che complessivamente visto è una parte del monte Moria dove Abramo offerse Isacco, e proprio questo edificio lo vogliono avere. E il 30 aprile doveva essere scritto, e qui il titolo dice: il controllo di Israele sul monte Sion è in pericolo. E poi vengono tutti gli altri titoli, negoziazioni di 10 anni devono concludersi, devono portarsi avanti, e poi viene nei particolari detto di cosa si tratta e quello che deve essere. Se per questo non ci sarebbe una parola profetica, perlomeno voglio leggere 3 passi biblici. Il primo è proprio brevemente, veramente molto brevemente, dal profeta Daniele 8, da Daniele 8, qui ci viene mostrato il tempo della fine e quello che succederà poi con Israele o con coloro che avranno il ruolo principale in quel tempo. Daniele 8, versetto 24 e 25. Il suo potere si rafforzerà, ma non per la sua propria forza. Egli sarà causa di rovine inaudite, prospererà nelle sue imprese, distruggerà i potenti e il popolo dei santi. Anche il popolo dei santi lo distruggerà. A motivo della sua astuzia, la frode prospererà nelle sue mani, il suo cuore si inorgoglierà, distruggerà molte persone che si credevano al sicuro, si ergerà pure contro il principe dei principi, ma sarà infranto senza intervento umano. Daniele 9, versetto 27, l'invasore stabilirà un patto con molti per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta sulle ali delle abominazioni. Verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. 2 Tessalonicesi, qui leggiamo nel Nuovo Testamento quello che succederà con l'uomo che si innalza su tutto quello che riguarda Dio. Qui è scritto, Seconda Tessalonicesi 2, versetto 4 e versetto 9. 2 Tessalonicesi 2, versetto 4 e versetto 9. L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Nel versetto 9, la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. E poi ancora Marco 13, qui abbiamo la descrizione di quello che successe in quel tempo, nella prima venuta di Cristo e anche dopo, negli anni 70 dopo Cristo, e qui abbiamo un'indicazione di quello che adesso succede. Marco 13, qui leggiamo dal versetto 14 come prima e poi versetto 23. Quando poi vedrete l'abominazione della desolazione posta laddove non deve stare, dove non deve stare, dove non appartiene, dove non deve essere lì. Quando voi poi vedrete l'abominazione della desolazione posta là dove non deve stare. E poi è scritto, chi legge faccia attenzione. Quello che si trattava di quel tempo, i credenti dalla Giudea dovevano fuggire ai monti, quello che riguarda noi, e questo mi diventa sempre più importante e lo devo dire, quando le cose che con Israele devono succedere dopo il rapimento e già queste cose già prendono forma e così che si sviluppano e vengono a compimento, quanto vicino deve essere allora il ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. Nel versetto 23, ma voi state attenti, io vi ho predetto ogni cosa. E poi dal versetto 33, molto potente, dal versetto 33, state in guardia e affinché tutti lo sappiano che questo passo biblico non riguarda quel tempo, ma si riferisce adesso, a oggi. Avete bisogno di leggere soltanto il versetto 28 in Marco 13 del fico. Ma imparate la somiglianza dal fico. Il fico è diventato tenero, è germogliato. Il popolo di Israele è stato radunato da 144 nazioni, e poi viene descritta la fine. Poi nel versetto 33, state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando sarà quel momento. Voi non sapete quando sarà quel momento, ma vegliate, state in guardia, preparatevi, perché quando vedete che tutto questo viene a compimento, allora innalzate il vostro capo, perché la vostra redenzione è vicina. E poi direttamente collegata con questa parola, nel versetto 34 è scritto qualcosa che, come è stato portato a insegnamento, e vengono dei malintesi, perché da questa parola viene fatto una interpretazione. Lo dico chiaramente, non soltanto Dio, anch'io odio le interpretazioni, e per questo non mi scuserò con nessuno. E l'interpretazione va fino a quel punto che tutto il tempo prima della venuta del Signore viene ordinato in quattro tempi, e si parla della sera, della mezzanotte e del canto del gallo e della mattina. E l'interpretazione viene qui, che si dice: un messaggio era sul tempo della sera quando c'era il fratello Branham, il secondo quando c'era il fratello Frank, e adesso è venuto il tempo del canto del gallo e della mattina. E questo è proprio terribile davanti a Dio. E lasciatemi leggere quello che è scritto qui, leggiamolo dal versetto 33. E poi fatemi un giudizio voi stessi: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando sarà quel momento. È come un uomo che si è messo in viaggio dopo aver lasciato la sua casa, dandone la responsabilità ai suoi servi, a ciascuno il proprio compito, e comandando al portinaio di vegliare. Qui un esempio naturale terreno viene portato per dirci che noi dobbiamo vegliare. E poi dal versetto 35: vegliate dunque, perché non sapete quando viene il padrone di casa, se a sera o a mezzanotte o al cantare del gallo o la mattina. Qui non si tratta di un messaggio nel tempo della sera, né un messaggio nel tempo della mezzanotte, o nemmeno un messaggio quanto canta il gallo, ma si tratta che nessuno nella terra sa se sarà di giorno o di notte, quando sarà l'ora. Pensiamo a Nuova Zelanda: il giorno incomincia presto di mattina, quando lì è sera, qui è mattina. Qui viene detto semplicemente: vegliate, siate pronti, perché non sapete quando il Signore viene. Di questo, del messaggio qui non viene detto proprio nulla, ma soltanto di essere pronti se viene a mezzogiorno, la mattina, la sera, quando voglia venire, siate semplicemente pronti. Poi nel versetto 36 e 37: perché venendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quel che vi dico a voi lo dico a tutti: vegliate. E noi sappiamo che il Signore prende questi esempi per incitarci e dirci quando viene il tempo del compimento, quando le profezie bibliche li vedete nel loro adempimento. Allora vegliate, vegliate, perché il tempo è vicino. e noi tutti sappiamo, e questo deve essere sottolineato, che Dio ha un piano di salvezza e che questo piano di salvezza viene a compimento anche con Israele, e Israele è in una distretta, dato che in quel tempo non hanno ricevuto il Signore, effettivamente la distretta è venuta sul popolo di Dio, ma adesso Dio ha chiamato e al tempo giusto saranno nel luogo giusto. E così come Dio con Israele ha incominciato, così Dio finirà con Israele. Così triste come possa sembrare, e così quanta fatica che Dio possa avere con noi e con la Chiesa e con Israele prima di poter arrivare alla meta. Pensiamo adesso non soltanto a Israele e alla Chiesa, pensiamo a ognuno di noi che pensi a se stesso personalmente, quanta fatica ha il Signore con noi, ha avuto con noi in questi giorni, mettendo lo sguardo a quello. Ci occuperemo di quello che è successo per noi, Golgota, la crocifissione, la risurrezione, l'opera compiuta, il gran giorno di riconciliazione di Dio con l'umanità. Quando siamo stati in Israele, adesso abbiamo visitato tutta la nazione. Eravamo nel Mar Rosso e ci siamo ricordati di quello che Dio fece lì, quando disse a Mosè di alzare il bastone e di dividere il mare, se era qui o lì. È successo così come è scritto, così successe in ogni passo. Nel paese della Bibbia abbiamo visto, potuto seguire le orme nel Vecchio e nel Nuovo Testamento, ancora l'osservazione su Engedi, sul Mar Morto, quando pensiamo a quello che in Ezechiele 47 è scritto, che la ricchezza del Mar Morto è morto, vuol dire morto, non c'è nessuna vita, ma che il Mar Morto sarà più ricco di pesci del Mar Mediterraneo, e che si caleranno, non soltanto si andrà a pescare con l'amo, ma che si caleranno le reti, e sarà così quando la sorgente uscirà dal Tempio, e questa acqua vivente che dà vita, che questa acqua che sana arriva al Mar Morto, allora Dio si occupa. Dio è creatore. Allora si preoccuperà che in un colpo tutto è lì. Lui parla e succede. E poi tutti gli altri luoghi che abbiamo visitato, e vale la pena menzionare questo, tutti gli altri luoghi, sia il Monte degli Olivi, e pensiamo al profeta Isaia che profetizzò che il nostro Signore verrà e con un piede sarà nel Monte degli Olivi, e che il Monte degli Olivi si spaccherà, si va a Getsemani, nel giardino di Getsemani, e uno si ricorda degli Evangeli dove il Signore ha lottato, ha pianto, ha supplicato e disse: se è possibile lascia passare questo calice, ma non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Se sarebbe passato al lato di lui, l'avremmo dovuto bere noi, ma perché lui ha bevuto questo calice, possiamo bere del calice di benedizione, della vittoria. e particolarmente era benedetto particolarmente nel giardino dove c'era la tomba, dove c'è la tomba, quando in Giovanni, nell'Evangelo di Giovanni c'è scritto vicino al monte del Teschio c'era un giardino e in questo giardino c'era una tomba dove nessuno era ancora stato messo, è una cosa, ma se uno è lì nel luogo e vede il Golgotha e si va un pochettino più avanti nel giardino e si vede la tomba vuota, lui è risuscitato e vive. Che cosa cercate il vivente nei morti? Quante volte l'ho detto io, siamo redenti, il prezzo è stato pagato, il grande giorno di riconciliazione di Dio con l'umanità è accaduto. Chi va perduto lo fa per la propria responsabilità, non ha bisogno di lamentarsi con Dio. Se uno passa accanto a quello che Dio ha fatto per la nostra redenzione e quello che Lui per grazia ci ha dato, e pensate, non con oro né con argento, come Pietro scrive, ma col sangue prezioso dell'agnello di Dio. E che cosa leggiamo in Numeri, in Levitico 15:7? La vita del corpo è nel sangue, e per questo il sangue doveva essere portato sull'altare per riconciliazione. E poi leggiamo nella lettera agli Ebrei che il nostro Signore, come sommo sacerdote col suo proprio sangue, è andato nel santuario celeste. E così per poter compiere la redenzione valida per sempre, mai più può cambiare qualcosa su questo. Non si può cambiare mai più questo, è una redenzione eterna quella che Dio ci ha dato, e la vita eterna per grazia ce l'ha dato. Quindi accettiamo quello che Dio per grazia ci ha dato, quello che Lui ha visto per noi dalla fondazione del mondo. Pensateci, prima della fondazione del mondo Dio aveva già il suo piano di salvezza che nel trascorso del tempo l'avrebbe compiuto, e te e me ci ha inclusi in questo, che noi possiamo essere sua proprietà per grazia eterna, non religione, ma vita eterna, è quello che Dio in Gesù Cristo, nostro Signore, ci ha donato. In Apocalisse 19 leggiamo di che cosa si tratta, e questo deve essere sottolineato, la nostra preparazione su questo giorno glorioso che è molto vicino. Apocalisse 19, i versetti 7 fino a 9. Si dovrebbero leggere sempre. Apocalisse 19, dal versetto 7, rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Noi vogliamo essere partecipi di questo. Quando questo trova compimento, vogliamo rallegrarci, vogliamo esaltare, vogliamo appartenere a questa schiera che è stata degnata di essere partecipe alle nozze dell'agnello nella gloria, che è degna di essere chiamata sposa dell'agnello. Fratelli e sorelle, io spero che noi di cuore riceviamo questo. Sposa dell'agnello, prima che Abele portasse il sacrificio e ammazzasse l'agnello, Dio prima aveva ammazzato due agnelli per coprire Adamo ed Eva. Dall'inizio era nel piano di Dio che un agnello, e cioè l'agnello di Dio, doveva morire, il suo sangue e la sua vita doveva darla per noi. Che cosa successe quando il popolo di Israele uscì dall'Egitto? Ogni famiglia doveva sacrificare un agnello. Il sangue doveva essere messo negli stipiti affinché l'angelo distruttore passava al lato. E Dio dice: quando vedrò il sangue passerò oltre. Quando il Signore ci vede sotto il sangue dell'agnello, come popolo del nuovo patto, fratelli e sorelle, Satana, l'angelo distruttore, non può far nulla. Noi siamo sotto la coperta del sangue, sotto la protezione del sangue. Può ruggire come un leone, ma lui non può fare alla nostra anima nulla. La nostra anima è redenta, abbiamo ricevuto perdono e la vita eterna. Nel versetto 8: le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Non la propria giustizia. Tutto il mondo è pieno di questo, ma la giustizia, l'abbiamo letto all'inizio, che per mezzo della fede, come l'aveva Abramo, che cosa l'ha potuto giustificare? La fede alle promesse che Dio gli aveva dato a lui. E così vediamo la fede. È necessaria e la fede viene dalla predica. Poi in versetto 9, e l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Già l'invitazione, fratelli e sorelle, già che siamo stati invitati, già questo è beatitudine, perché questo è il collegamento con la beatitudine, è l'invito. Leggiamo il versetto 9, e l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio. Noi siamo stati invitati di venire al Signore, siamo stati invitati come Chiesa sposa di partecipare alle grandi cena delle nozze nella gloria. E questa invitazione viene accettata soltanto da coloro che effettivamente da prima della fondazione del mondo sono stati predestinati a questo. Tutti gli altri passeranno al lato di questo. La parola non ha niente da dirgli, ma tutti quelli che appartengono alla Chiesa sposa, allora questa parola parla a loro e vengono al Signore. Poi nel capitolo 21 in Apocalisse leggiamo, capitolo 21, versetto 2, e vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. In questa lettera circolare ho scritto, come ho sentito, anche in francese e in inglese è già stata tradotta, è stata messa qui, si può prendere. Adesso è il tempo, ho scritto, della vera preparazione della Chiesa sposa di Gesù Cristo. Non ha più senso di occuparsi con altre cose, con altri, ma come sto io davanti al Signore. Questa preparazione interiore dobbiamo viverla per grazia. In collegamento con questo è veramente necessario, deve essere messo in risalto questo, che noi rimaniamo nella parola, che non in nessun caso usciamo fuori dalla parola e ci muoviamo al di fuori della parola, come il nostro Signore dice in Giovanni 15, se voi rimanete nella mia parola, le mie parole rimangono in voi, è di questo che si tratta oggi. E come abbiamo detto, abbiamo problemi, delle difficoltà con fratelli che escono, che si muovono al di fuori della parola, e poi vi dico quello che succede, e poi non è più la predica della parola, poi è soltanto un parlare. Ve lo leggo da 2 Timotei, da 2 Timoteo 2, e poi dobbiamo arrivare a questo punto, che tutti quelli che annunziano la parola di Dio devono essere trovati e devono rimanere nella parola di Dio, che non vanno fuori dalla parola, e anche la Chiesa che non esca fuori dalla parola e che non portano la Chiesa fuori dalla parola. 2 Timoteo capitolo 2, e qui abbiamo la descrizione esatta, dal 2 Timoteo 2, 15 a 18. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, perché la parola della verità, la porta, che dispensi rettamente la parola della verità, e poi l'Apostolo parla di alcuni anche con nome, e poi dice nel versetto 17, e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena, sì, e poi ancora avanti, andrà rodendo come la cancrena. La predica viene dalla parola, e altri viene data come benedizione, e la fede viene dalla predica. Ma quando uno lascia la parola della verità, la lascia, che cosa succede allora? È soltanto un parlare, e afferra come una cancrena. Lo devo dire sinceramente, quando ascolto la parola cancro, allora sento un dolore, e quando si ascolta che uno fa dei raggi e delle altre cose, e poi in un certo momento il cancro arriva e afferra tutto, e quando delle dottrine erranie, estranee, viene comparata come un cancro che non si può guarire. Quando viene comparata in questa, allora chiedo a tutti i fratelli che servono nella parola, che stanno attenti a questi passi della Scrittura, e si domandano, si pongono la domanda a loro stessi, se loro anche appartengono anche a questa categoria, oppure appartengono a coloro che portano la parola della verità e che la dividono rettamente, che la annunziano rettamente. La cosa è molto seria. La cosa è molto seria. E così non possiamo prenderla alla leggera. Potete leggere nel versetto 17 e 18. La parola andrà rodendo come fa la cancrena. Tra questi sono Imineo e Fileto. E adesso viene: uomini che hanno deviato dalla verità, che hanno deviato dalla verità. E questa è la distretta. Chi abbandona la verità, abbandona la dritta via, viene sviato, viene in confusione, in interpretazione. E poi? E poi viene comparato come il cancro, che non può sanare nessuno. Leggo alcuni passi dal profeta Isaia per metterlo qui, in questo luogo, per mostrare com'è importante nella dottrina tutto di ordinarlo in modo biblico. Un fratello, un poco tempo fa, ha letto una di queste parole, e scusate, nella mia semplicità lo dico, lo leggeremo fra un po'. Si parla di un servitore che è cieco, e il fratello disse: questa parola potrebbe essere per te. Io l'ho ascoltato tranquillamente, ma lo dico di proposito. Nessuna delle 18 volte dove la parola servo nel profeta Isaia 41 fino a 54 è scritto, si riferisce a me o al fratello Branham o a Paolo o a nessun altro. Qui adesso leggiamo questi passi biblici brevemente, e questo anche per i nostri fratelli che sono in distretta. Dobbiamo aiutare, dobbiamo servire per mezzo della proclamazione a tutta la Chiesa, particolarmente ai nostri fratelli. Dobbiamo cercare di aiutarli. Leggiamo dei 18 passi, 41 fino a 54, parlano di un servo. Leggiamo alcuni soltanto di questo. Il primo, Isaia 41, versetto 8 e 9. Isaia 41, 8 e 9. Ma tu, Israele, mio servo, Giacobbe, che io ho scelto, discendenza di Abramo, l'amico mio. Qui è complessivamente Israele viene come servo descritto, che ha da portare il messaggio di Dio, in cui tutte le promesse sono state date al popolo di Israele. Romani 9. E qui, tu Israele, mio servo. E poi, nel versetto 9, tu che ho preso dall'estremità della terra, che ho chiamato dalle parti più remote di essa, a cui ho detto: tu sei il mio servo, io ti ho scelto e non ti ho rigettato. Dio si è eletto Israele come servo. Leggiamo Isaia 42, il primo versetto. Isaia 42, solo il primo versetto. L'ultimo fine settimana ne abbiamo parlato di questo. Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto di cui mi compiaccio, io ho messo il mio spirito su di lui, egli manifesterà la giustizia alle nazioni. Tutta la descrizione si può leggere nel compimento in Matteo 12, 15 fino a 21. Matteo 12 fino a 15. È il nostro Signore che non spezzerà la canna rotta e che non spegnerà il lucignolo fumante, manifesterà la giustizia secondo verità nella terra, come qui è scritto nel versetto 4. In Isaia 43, 10 leggiamo, Isaia 43, versetto 10, di nuovo viene incluso tutto Israele, i miei testimoni siete voi, dice il Signore, voi, il mio servo che io ho scelto, affinché voi lo sappiate, mi crediate e riconosciate che io sono. Prima di me nessun Dio fu formato e dopo di me non ve ne sarà nessuno. Io sono il Signore, fuori di me non c'è Salvatore. Isaia 44, 1 fino a 3. Ora ascolta, Giacobbe, mio servo, o Israele, che io ho scelto. Così parla il Signore, che ti ha fatto, che ti ha formato fin dal seno materno, colui che ti soccorre. Non temere, Giacobbe, mio servo, o Yesurun, che io ho scelto. E poi versetto 3, io infatti spanderò le acque sul suolo assetato e ruscelli sull'arida terra. Spanderò il mio spirito sulla tua discendenza e la mia benedizione sui tuoi rampolli. Isaia 44, versetto 21. Isaia 44, 21. Ricordati di queste cose, o Giacobbe, o Israele, perché tu sei il mio servo. Io ti ho formato, tu sei il mio servo, Israele, tu non sarai da me dimenticato. E poi vengono le promesse con riguardo al nostro Signore e Redentore. In Isaia 49, 5 e 6 leggiamo. Ora parla il Signore che mi ha formato fin dal grembo materno per essere suo servo, per ricondurgli Giacobbe, per raccogliere intorno a lui Israele. Io sono onorato agli occhi del Signore. Il mio Dio è la mia forza. Lui mi ha detto, egli dice, è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. No, voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra. Qui abbiamo la promessa preziosa di cui a Atti 13, 47 si riferisce, che Paolo nel suo annunzio include questo. E poi veniamo a Isaia 52 per vedere il nostro Signore come servo, che per questo lui è venuto, per compiere la volontà di Dio. Isaia 52, versetto 13. Ecco il mio servo, prospererà, sarà innalzato, esaltato, reso sommamente eccelso. Isaia 53, versetto 10 e 11. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato. Egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni, e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Versetto 11. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto, e per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti. Il mio servo si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Più chiaro non può essere detto. E nel versetto 12, perciò io gli darò in premio le moltitudini e gli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Nel leggere bisogna stare attenti dove si parla di Israele come servo, dove si parla del nostro Signore come servo, dove il collegamento, dove appartiene la parola che leggiamo. Questo è quello che dice Paolo: sì, un lavoratore che taglia la parola rettamente, che la porta lì dove appartiene. E poi le quattro volte nel Nuovo Testamento che prendono riferimento soltanto al nostro Signore. Abbiamo prima in Matteo 12, come già abbiamo detto, versetto 18, e poi in Atti degli Apostoli 3, Atti 3, qui il nostro Signore viene mostrato di nuovo come servo. Leggiamo in Atti capitolo 3, versetto 13. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi metteste nelle mani di Pilato e rinnegaste davanti a lui, mentre egli aveva giudicato di liberarlo. Qui ci viene descritto di nuovo come servo. Atti 3,26. A voi per primi Dio, avendo suscitato il suo servo, lo ha mandato per benedirvi, convertendo ciascuno di voi dalle sue malvagità. E poi così anche in Atti, come abbiamo appena letto, e adesso si tratta veramente che tutti i nostri fratelli che vogliono leggere la Scrittura, che trovano il collegamento, e che il popolo di Dio lo possono istruire come piace a Dio. Fratelli e sorelle, lo diciamo sempre, mai prima il piano di Dio era stato mai rivelato e mostrato così chiaramente come in questi giorni. E Dio ha i suoi servitori e profeti. Dio aveva Israele come suo servo, e poi il nostro Signore è diventato servo, ha preso forma di servo, era obbediente fino alla morte, alla croce. Poteva essere tutto, poteva essere servo, poteva essere Signore, poteva essere agnello di Dio, poteva essere intercessore, sacerdote, e lui è tutto e in tutto, ma tutto nel suo posto dove appartiene, deve rimanere. E così abbiamo la grazia davanti a Dio, tutto è veramente tutto, che tutto può essere messo dove appartiene. Ho voluto cercare il passo che mi hanno detto che si dovrebbe riferire a me, non lo trovo proprio adesso. In ogni caso, io non vengo mostrato qui in nessun posto, questo lo posso dire. Dio in tutto il Vecchio Testamento ha avuto i suoi servi, i profeti, poi ha preso Israele complessivamente e disse: voi siete i miei testimoni, voi siete i miei servi, io vi ho predestinato a dare testimonianza di me, voi siete al mio servizio. E poi il nostro Signore lui stesso diventa servo, prende forma di servo. Adesso l'ho trovato, il passo, Isaia 42, 42, 18 e 19. Isaia 42, 18 e 19. Ascoltate sordi, e voi siete, guardate e vedete, chi è cieco, se no il mio servo, è sordo come il messaggero inviato da me, chi è cieco come colui che è mio amico, cieco come il servo del Signore. E come ho già detto, Dio ha fatto la spartizione lui stesso, Israele che non poteva vedere, che era cieco, come il profeta Isaia già aveva detto: hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non ascoltano. E il Signore ha proclamato il giudizio. Quando si legge questi passi, allora bisogna andare indietro al capitolo 41 e bisogna leggere gli altri capitoli per sapere esattamente di che si parla qui. Israele era cieco, anche se era servo, e nonostante non ha riconosciuto quello che Dio in quel tempo faceva. Questo su questo tema. E poi da prima Giovanni, prima che finiamo, dalla prima lettera di Giovanni, prima Giovanni 4, questo è davvero sul mio cuore, primo Giovanni capitolo 4, e qui l'uomo di Dio ha detto qualcosa che a noi tutti ci va a cuore, ci deve andare a cuore. Prima Giovanni capitolo 4, versetto 6. Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ascolta noi. Chi non è da Dio, chi non è da Dio non ci ascolta. E adesso viene qualcosa. Adesso viene qualcosa che tutti i fratelli nel servizio che possano ascoltare quello che adesso viene. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Chi è dalla verità ascolta quello che lo spirito della verità dice, e lo spirito della verità parla soltanto per mezzo della parola. La parola rimane in eternità. Ma poi c'è anche uno spirito, lo spirito di inganno, lo spirito dell'inganno, e questa è una grande differenza. Leggiamo di nuovo. L'apostolo Giovanni era così certo che lui, per mandato di Dio, portava la parola di Dio e poteva dire: noi siamo da Dio. E chi conosce Dio, chi ha riconosciuto Dio e che è stato riconosciuto da Dio, chi ha vissuto davvero Dio, e qui veniamo sui tre cerchi. che mi sono state messi davanti, davanti ai nostri occhi per mezzo delle prediche del fratello Branham. Nel secondo cerchio si può essere riempiti e unti con lo Spirito Santo e nell'anima, nonostante non essere nemmeno nati di nuovo. E qui si tratta davvero di questo, che è l'opera della grazia di Dio nel più profondo della nostra anima possa avvenire, che venga un rinnovamento, una nuova nascita, affinché noi abbiamo il collegamento con Dio. Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ascolta noi. Chi non è da Dio non ci ascolta. Una parola molto seria. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Adesso, se andremo nell'Evangelo di Giovanni, il nostro Signore parla dello spirito della verità che manderebbe, del Consolatore, dello spirito della verità che ci condurrà in tutta la verità. Ma poi, che cos'è con lo spirito dell'errore? È descritto e tutte le dottrine di errore, in tutto quello che c'è di eresia, e siamo sinceri, a noi ci disturba, non ci disturba quello che succede in tutte le grandi chiese statali, in tutte le denominazioni, questo non ci disturba. Che cosa ci disturba? Ci disturba quello che succede nella Chiesa che Dio ha chiamato fuori. Quello che succede dappertutto è compito loro, la cosa di loro, ma noi abbiamo da occuparci con quello che il nemico fa nelle nostre linee, che vuole fare nel nostro mezzo. E per questo sempre la correttura, ritorniamo alla parola di Dio, sempre alla domanda che Paolo già in Romani 3 dice, ma che cosa dice la Scrittura? E anche adesso abbiamo letto questi passi biblici, che cosa dice la Scrittura sul concetto servo? Profeti erano servi, Israele servo, il nostro Signore servo ha dato la sua vita per noi. Tutto deve essere ordinato in modo biblico, così con Marco 13, ordinarlo in modo biblico. Nessun errore, non dare campo allo spirito dell'errore. Lasciatemi dire questo in amore e che alcuni fratelli possano ascoltare questo. L'errore incomincia la maggior parte con le rivelazioni, con le cosiddette rivelazioni. L'errore incomincia con le cosiddette rivelazioni. L'uno ha un sogno e l'altro anche. C'erano anche delle donne che hanno avuto dei sogni, ma bisogna stare attenti. Nel Nuovo Testamento non c'è bisogno di nessun sogno, c'è bisogno di essere interpretato, perché è scritto: riceveranno rivelazione in sogno, non sogno, ma rivelazione nel sogno. La rivelazione deve essere lì nel sogno, non c'è bisogno di essere interpretato il sogno. Quando il Signore parlò a Giuseppe in sogno, il Signore gli disse a Giuseppe: prendi Maria e vai in Egitto, e quando venne il tempo ritorna indietro, perché l'uomo che vuole la sua vita è morto. Non c'era bisogno di interpretazione, bisogna ritornare alla Bibbia. In questi giorni dobbiamo ritornare alla Sacra Scrittura, non può essere altrimenti. E per questo diciamo in amore, ma lo diciamo veramente e seriamente. E la Chiesa sposa dappertutto nel mondo ha il diritto di ascoltare soltanto la verità e soltanto per mezzo dello Spirito Santo di essere condotta in tutta la verità. Nessuna chiacchiera, no, cosiddette rivelazioni, E anche su questo, lasciatemelo dirlo, potete leggerlo. Il fratello Branham dice, né un sogno, né una profezia deve essere ricevuta dalla Chiesa a meno che non viene provata da tre fratelli e due devono mettere, sottoscrivere che la cosa è da Dio. Non può venire nessuno e avere un sogno, no. Prima viene in questa stanza, lì, e poi i fratelli che appartengono a questa stanza, e poi dite i vostri sogni. Magari non venite più, ma alcuni non verranno proprio più, allora rimangono seduti, non li dicono più i loro sogni. No, no, fratelli e sorelle, se noi crediamo che la profezia biblica adesso si compie, come ho detto prima, se già vediamo lo sviluppo con Israele così vicino che condurrà al patto, se già vediamo questo, e tutto questo lo dico di nuovo, quanto vicino deve essere allora il ritorno di Gesù Cristo nostro Signore. E per favore, credetelo, alla fine non ci deve essere niente di estraneo, nessuna dottrina estraneo, niente di estraneo nella Chiesa sposa, ma l'annunzio chiaro come il cristallo, rivelazione chiara come il cristallo della parola e dello Spirito di Dio. E poi insieme vedremo l'ultimo operato soprannaturale di Dio, ma non mi scuglio, ve lo dico sinceramente. Nel 1979 qui l'abbiamo vissuto. Io mi accuso me stesso, io non ho provato niente. Tutto era così, dice il Signore, così dice il Signore. E poi mi si rideva in faccia dalla persona che sempre dicevano così, dice il Signore. E l'osservazione era, io pensavo che tu avevi il dono del discernimento, perché non avete potuto discernere che ho detto tutto questo da me stesso? Credetemi, alcune cose bisogna viverle personalmente e poi per capire quello che significa, con quale astuzia il nemico va in giro, e l'errore, e come l'errore sembra vero, ma l'errore rimane errore e lo spirito della verità rimane lo spirito della verità. E per questo, fratelli e sorelle, abbiamo fatto tante cose, ne abbiamo attraversate tante. L'errore era così vero, sembrava così vero, così parla il Signore, era così perfetto, ma non era così, dice il Signore. E poi la grande catastrofe, non voglio dire di più su questo. Quindi ai nostri fratelli dappertutto nel mondo, mettiamo questo nel loro cuore, di predicare soltanto quello che può essere predicato dalla parola, non interpretare nessun capitolo, ma di lasciare tutto così com'è e di andare da passo biblico a passo biblico per vedere i contesti nella verità e riconoscerli. Riepiloghiamo insieme. Profezia biblica si compie davanti ai nostri occhi, diventa realtà con Israele e complessivamente. È una cosa, quando leggiamo che verranno tempi difficili, che ci saranno delle carestie, che ci sarà questo e quello, e poi quando l'ascoltiamo non abbiamo bisogno di essere sorpresi. Doveva essere così nel tempo della fine. E perplessità ci doveva essere. La scrittura si deve compiere in tutto. E poi guardiamo in Israele, diamo uno sguardo in Israele. Il monte Sion appartiene a Dio. Vi posso leggere i passi biblici che il Signore abiterà nel monte Sion, non l'anticristo. No, ma le cose, lo spirito dell'errore è lì, potentemente all'opera. Lo spirito dell'errore opera potentemente e tutti vengono ingannati. Perfino tutto il mondo islamico, tutte le 22 nazioni, qui è scritto, dal 45 hanno concluso, si sono uniti. E di cosa si tratta? Si va molto avanti nei paesi arabi e il Vaticano. Dappertutto ci sono progressi, dappertutto ci sono progressi. Io non ho niente a che vedere con la politica, ma quando qui è scritto il Papa si incontra con la Liga Arabica e il punto principale è la pace, poi vengono, lo vediamo davanti ai nostri occhi, qui vengono mostrate la gente nelle belle foto con i rappresentanti della Liga Arabica e poi la foto di quelli di Israele, le due foto sono qui, uno del capo di quelli della Liga Araba e l'altra con i grandi rabbini, tutto prende il suo corso, dappertutto inganno, ma la Chiesa del Dio vivente, la Chiesa sposa di Gesù Cristo, non ha lo spirito dell'errore, ma lo spirito della verità, e la parola di Dio è la parola della verità, e noi investighiamo la Scrittura e ringraziamo Dio. Lasciatemi menzionare questo, noi ringraziamo Dio per il mandato del suo servitore e profeta, fratello Branham. Siamo molto, molto riconoscenti per questo, perché senza il suo ministero io non avrei nessun ministero e non ci sarebbe nulla nella terra, non sarebbe successo più nulla dopo la dipartita del fratello Branham. E così come Dio ha ordinato che il cibo doveva essere immagazzinato, mai ha detto che il fratello Branham doveva dividerlo, soltanto doveva immagazzinarlo, e poi me l'ho scritto nella Bibbia, quando gli è stato detto che il suo messaggio precederebbe la seconda venuta di Cristo, e che così come Giovanni il Battista precedette la prima venuta di Cristo, fratelli e sorelle, noi abbiamo una parte del piano della storia di salvezza, l'abbiamo vissuto e siamo proprio sul punto per grazia di vivere la seconda, il resto di questo, e tutti quelli che credono la parola profetica e la promessa che Dio manderebbe un profeta prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, tutti quelli che credono questi, la parola viene rivelata a loro e lo spirito della verità ci conduce in tutta la verità. E poi non glorifichiamo nessun uomo, noi ringraziamo Dio per tutti gli strumenti, ma il più grande profeta può essere solo un indicatore, non la via, no, soltanto uno che indica verso il Signore, Lui è la via, la verità e la vita, Lui è tutto in tutto, in tutti. Accettate questo, Golgota, il posto dove possiamo stare con Dio, avere pace con Dio, perdono, grazia, ricevete questo, la tomba è vuota, la sua risurrezione garantisce la nostra risurrezione, ordiniamo tutto in modo biblico e lasciamoci ordinare in modo biblico, io sono riconoscente a Dio che l'ordine biblico nella Chiesa verrà fatto e che il rispetto davanti alla parola di Dio verrà di nuovo nei cuori degli uomini, rispetto davanti a Dio e rispetto davanti alla sua parola, e poi per mezzo dello Spirito Santo essere condotti in tutta la verità. Siate d'accordo con questo? Dovrebbe succedere con noi tutti, che nessun errore, nessuna dottrina estranea ci sia più da ascoltare e da vedere, ma soltanto che Dio il Signore con noi tutti venga alla sua meta con noi, a Lui. L'Iddio Onnipotente sia il ringraziamento per questa parola, e per tutti i connessi che ci sono del Vecchio al Nuovo Testamento, qualunque tema possa essere. Qui è scritto tutto e per questo siamo riconoscenti di tutto cuore al Signore. Lui apre la nostra mente per la Scrittura e Lui ci conduce per mezzo dello Spirito della verità in tutta la verità e lo spirito dell'errore lo mantenga lontano da noi. Siate d'accordo con questo? Che lo spirito dell'errore che lo tenga lontano per sempre da noi, affinché soltanto Dio possa venire al suo scopo con noi tutti. A Lui, l'Iddio Onnipotente, appartiene la gloria nel nome santo di Gesù. Amen. Ci alziamo per la preghiera, cantiamo ancora magari qualche coro insieme. Oh, io voglio vedere colui che morì per me. Cantiamo ancora così come sono, così deve essere. Inchiniamo i nostri capi, rimaniamo in preghiera davanti a Dio e voglio domandare se abbiamo alcuni nel nostro mezzo che non hanno la piena certezza, che hanno vissuto questo, che non hanno ancora una conversione, che non hanno dato la loro vita coscientemente al Signore, che non l'hanno consacrata a Lui, che non hanno riconosciuto che noi tutti siamo nati nel peccato e che siamo dati alla morte senza speranza in questo mondo, che non hanno riconosciuto che sono andati perduti e che devono essere salvati. Sbrigati, lasciatevi salvare voi tutte estremità della terra. Dio ci ha dato la salvezza in Gesù Cristo nostro Signore. Ricevetelo, accettatelo. E io lo dico come diceva Paolo in 2 Corinti 5, noi vi chiediamo con tutto il cuore al posto di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio, accettatela il perdono, prendete la grazia e nell'eternità ringrazierete Dio per questa sera, per quello che Lui fa, mentre noi inchiniamo tutti i nostri capi in preghiera. Domando ancora una volta, chi vuole alzare la mano, che noi vi possiamo includere nella preghiera. Abbiamo alcuni, grazie, 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 dappertutto, dappertutto. Oh Dio, benedica particolarmente tutti i giovani. Dio vi benedica. È venuto nel mio cuore che Dio questo fine settimana, particolarmente per tutti i giovani che sono cresciuti nelle case dove i genitori sono credenti e che adesso trovino il loro posto in Dio e che hanno le proprie esperienze personali con Dio. Ricevete questo. Dio ve l'ha offerto. Dovete riceverlo voi stessi e poi viene a compimento. Tutti quelli che lo hanno ricevuto gli ha dato potenza di essere figlioli di Dio, cioè a quelli che credono nel suo nome. Credete che Dio era in Cristo e che voi, noi e il mondo lo ha riconciliato con se stesso e che Gesù Cristo, come agnello di Dio, ha tolto i peccati del mondo. Voi non avete bisogno più di portarli alla croce, sono stati portati nella croce e il sangue è stato sparso, il sangue del nuovo patto, e noi siamo il popolo del nuovo patto, la chiesa del Nuovo Testamento che ha accettato quello che Dio per grazia ci ha donato. Adesso preghiamo e tutti quelli che hanno alzato la loro mano, ricevete questo. Amato Signore, tu Dio fedele eterno, abbiamo proclamato la tua parola, la parola della croce, e da te il crocifisso, e noi ti chiediamo, salva tutti quelli che sono perduti, libera tutti quelli che sono legati, guarisci tutti quelli che sono ammalati, conferma la tua parola questa sera nel nostro mezzo. E io ti ringrazio per la tua presenza, per l'operato del tuo Spirito Santo e ti chiedo la tua benedizione, la tua grazia e ti ringrazio che tu hai salvato, hai perdonato, hai fatto grazia. A te, l'Iddio Onnipotente, sia la gloria e l'onore per il sangue dell'agnello, per la parola di Dio, per lo Spirito Santo che conduce in tutta la verità. E amato Signore, per sempre e in eternità, lo spirito dell'errore sia tolto dalla tua Chiesa e per sempre metti il tuo spirito nel nostro mezzo, abbi tu la tua via con noi tutti. E amato Signore, come all'inizio abbiamo ascoltato nell'introduzione, la benedizione che tu hai promesso ad Abramo per mezzo di Gesù Cristo è venuto su noi tutti e noi ti ringraziamo per la benedizione dell'Iddio Onnipotente. Tu hai detto, io ti benedirò e tu devi essere una benedizione. Ti prego, benedici questa sera in modo potente. Salva, libera, guarisci e conferma la tua parola. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Alleluia.
Adesso ancora una domanda. la Chiesa sposa, non soltanto tu stesso, ma abbiamo per tutti i fratelli che sono nel servizio, che venga unità, che parlano nello stesso parlare, la stessa conoscenza, la stessa rivelazione, la stessa dottrina, che tutti e di nuovo tutti ritornano allo stato originale di Dio divino. A nessuno serve di parlare di Efesi 4 e dire che Dio ha dato i ministeri nella Chiesa, devono essere rivelati. Siamo arrivati al punto dove la parola deve diventare verità, dove quello che Dio ha detto deve diventare realtà. E noi ringraziamo il Signore che Dio compirà ogni parola. Prima della fine compirà ogni parola e tutto sarà come Lui ha detto. A Lui, l'Iddio Onnipotente, sia la gloria. Potete sedervi. Noi speriamo che tutti quelli che hanno ascoltato in tutta Africa, Sud America e fino e Nuova Zelanda e Cina, che tutti sono stati benedetti per l'annunzio semplice, ma siate sinceri, come ha predicato il nostro Signore, ha preso esempi dalla natura e ha mostrato alla gente le cose, ha annunciato cose che riguardano il regno di Dio. Abbiamo una sola cosa nel cuore, che Dio venga alla sua meta con noi tutti, che la sua volontà possa essere fatta nella Chiesa sposa, così come succede nel cielo, e che una armonia venga, che ci sia un'armonia completa sotto il popolo di Dio, così come era all'inizio, un cuore, un'anima. Avete questo desiderio? Dio per grazia ce lo darà. Oggi la corale potrebbe cantare un cantico ancora, che dice ancora un coro che possiamo cantare. Vieni dall'alto. Il fratello Smith pregherà ancora con noi. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per le promesse, fiumi di benedizione. Padre, nel cielo, tu li hai mandati qui nella terra al tuo popolo, per il tuo popolo. Così ti preghiamo, mio Dio e Signore, facci grazia che noi possiamo afferrare, credere e per questo lodarti, Dio nel cielo. Ti ringraziamo che tu sei ancora lo stesso, che tutto in modo giusto, nello stato giusto, nel giusto contesto lo esponi. Così ti chiediamo, dacci orecchie per ascoltare, cuori per poter ricevere, o Signore, non soltanto per ascoltare, ma per ascoltare attentamente e per fare secondo quello che ascoltiamo. E ti chiedo, Signore, noi veniamo, come già detto, mettiamo tutto davanti a te, anche i nostri giovani. Ti chiediamo, tocca ogni cuore, facci grazia in tutto, ma noi ti preghiamo, tutti quelli che hanno richiesto questo, che hanno delle richieste, tu conosci ognuno per nome. Oh, manifesta la tua forza, conferma la tua parola, Signore, perché, Signore, nel cielo la tua parola è la verità, e la verità ha liberato. Gesù, ti ringraziamo per la vittoria del Golgota. Tu hai compiuto tutto, tu hai vinto tutto, ogni malattia, ogni debolezza, ti ringraziamo. E noi ti chiediamo, Signore Gesù, che ognuno sia liberato a gloria e onore del tuo nome. Amen. Cantiamo ancora Golgota meraviglioso. Dobbiamo cantare il coro di nuovo? Avete tutto il testo, l'avete tutti capito? Fiumi di benedizione li aspettiamo da te, o Signore. Con cuori preganti stiamo oggi davanti a te. Signore, dai un risveglio personalmente anche a me. Personalmente anche a me. Che questa sia la nostra preghiera. Soltanto ancora questo E tutti dicono Amen. Amen. Dio il Signore vegli sopra noi, che ci dia la sua pace e la sua benedizione. Se Dio vuole, fino a domani, e noi chiediamo a tutti i padri e madri, state attenti ai vostri bambini, ai piccoli bambini e ai bambini grandi, che tutto anche riguardo a questo succeda, tutto in armonia, che nessuno venga disturbato, ma che tutti siano benedetti. E riguardando che il Signore ha aperto i suggelli, ci ha degnati nel suo santo piano eterno di guardare e di vedere l'ultima chiamata che va alla Chiesa sposa, di ascoltare questo e di crederlo e di seguirlo. Cantiamo ancora: tu sei degno, tu sei degno. Chi vuole alzare le mani lo può volentieri.